Paolo, una riflessione. Quindi un po' diciamo all'ultimo momento, ma non è mai un problema perché il Signore ha sempre una parola per noi. Stasera voglio parlarvi di due donne che si parla davvero poco nella parola di Dio, ma che hanno molto da dirci. E vi invito ad aprire il libro dell'Esodo, capitolo 1, avrete capito di chi parleremo. Da versetto 15, per brevità, poi leggeremo qualche altro versetto. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua. Disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio, fatelo morire. Se è una femmina, lasciatela vivere. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero a Faraone: le donne ebree non sono come le egiziane, esse sono vigorose. E prima che la levatrice arrivi da loro, hanno partorito. Dio, bellissimo questo versetto 20, fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente, poiché quelle levatrici avevano temuto Dio. Egli fece prosperare le loro case. Allora il faraone diede quest'ordine al suo popolo: ogni maschio che nasce gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. Fin qui la nostra lettura. Allora, sono due donne che hanno fatto la storia insieme al Signore. Potremmo intitolare così questo breve, diciamo, messaggio. Due donne che hanno fatto la storia insieme al Signore. Bellissimo questo. Vedete, noi dobbiamo dire questo. Che ci piaccia o no, noi stiamo facendo la storia, tutti noi. Noi facciamo parte della storia, quindi noi stiamo determinando la storia presente, molto probabilmente con le nostre scelte, con i nostri obiettivi, con quello che noi faremo o non faremo, potremo determinare anche la storia futura. Pensavo a questo, pensavo al fatto che per il Signore non è tanto importante una persona che posto occupa nella società. Io sono innamorato dei personaggi descritti nella scrittura e noto proprio questa verità importante. Dio non è tanto, anzi per niente importante, interessato se è ricco o povero una persona, se è alto o basso. Se, che ne so, occupa un posto di rilievo nella società o meno. Non è questo. Se voi fate caso, tutti i personaggi della storia, la cosa più importante che viene sottolineato è quello che loro hanno fatto, in bene o in male. Bellissimo questo. Guardate queste due donne, si parla in pochi versetti e ancora oggi vengono ricordate per qualcosa di positivo. Ed è bello questo. È davvero molto interessante. Quindi è importante per il Signore, se una persona conosce Lui, ed è importante per il Signore, se questa persona occuperà il posto che Dio gli ha assegnato. Questo è veramente importante. Allora, voglio innanzitutto entrare un attimo nel contesto storico di questo momento in cui le due levatrici fanno questa decisione, prendono le loro decisioni. Voi sapete che nel versetto 5 viene detto che in Egitto entrarono 70 persone. vero? Vi ricordate, a seguito della carestia, Giacobbe con la sua famiglia andarono in Egitto e lì la quota totale delle persone che entrarono in Egitto furono di 70 persone. Queste 70 persone, c'era anche, fra queste 70 persone c'era anche Giuseppe. Giuseppe, sapete, aveva un posto importante, Dio l'aveva dato un posto importante nella società egiziana, era viceré del faraone. E lui governava in questo periodo, in periodo prima, insieme al faraone. Prese un posto importante in base all'onore che Dio, al posto che Dio l'assegnò per il bene del suo popolo. Man mano, se voi leggete ad esempio, per brevità non leggiamo perché leggeremo altri passi, in Esodo 12:37 viene detto che i maschi erano diventati circa 600.000. Se facciamo un breve calcolo approssimato, in questo periodo gli ebrei in Egitto erano circa 2 milioni. Era nata una nazione, vero? 70 persone, Dio fedele, la fa crescere, prosperare e arrivano a circa 2 milioni di persone, 600 maschi abili per fare la guerra. Quindi c'erano donne, bambini, anziani, c'erano varie fasce di diciamo nella società di persone. Totale più o meno si calcola intorno a 2 milioni. È nata una nazione. Ma a un certo punto voglio farvi leggere il versetto 8. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Interessante questo versetto. Perché è interessante? Perché ci fa notare che questo re era all'oscuro di ciò che Giuseppe aveva fatto. Ma il significato qua non è tanto sottolineare il posto di rilievo che Giuseppe ebbe in Egitto, ma questo versetto, fratelli e sorelle, vuole sottolineare un altro aspetto importante: chi c'era dietro a Giuseppe. Quindi qui sta dicendo, se volessimo parafrasare, sta dicendo questo: sopra l'Egitto nacque un nuovo re che non aveva conosciuto il Dio che stava dietro a Giuseppe. Okay? Questa ignoranza, diciamo, chiamiamola così, portò questo faraone a compiere determinate azioni contro Dio. Ma adesso vedremo qualcosa di più chiaro. Infatti fa due cose. La prima cosa, aggrava il popolo di un lavoro pesante, perché lo vuole in qualche modo limitare. Questo re fa quattro calcoli nella sua mente, 2 + 2 fa 4, questi crescono, sono forti, e qua in caso di guerra chi mi dice che questi non si alleano contro di me? Dice proprio questo. Allora lui inizia a essere calcolatore, inizia a pensare con la sua mente. Però, fratelli, pensa con la sua mente senza tener presente chi c'era dietro a Israele, perché non aveva conosciuto Giuseppe e quindi non sapeva chi stava dietro a questo popolo. Allora lui è portato a fare delle scelte contro questo popolo perché voleva in qualche modo all'inizio limitarlo e poi anche, perché no, diciamo, asservirlo ai minimi termini. Infatti al versetto 10 dice: usiamo prudenza, no? Ci fa capire proprio del fatto che inizia ad aver paura di questo popolo, inizia a prendere delle misure per limitare questo popolo. E la prima misura che lui prende è quello di aggravare il popolo di questo lavoro pesante. Beh, il popolo dice che cresceva sempre di più, quindi non funzionava questa strategia logica di quest'uomo, perché il popolo cresceva sempre di più, perché dietro a questo popolo c'era un Dio grande che amava questo popolo. E poi adotta un'altra strategia. Lui a un certo punto dice: ok, chiama queste due donne, abbiamo letto, queste due levatrici, e dice, gli dà un comando: voi dovete ogni figlio maschio che nasce farlo morire. Quindi ricevono un preciso ordine da, da queste due donne, da questo re, queste due donne. Allora, pensavo a questo faraone, no? E pensavo al fatto che, non avendo conosciuto l'Iddio di Giuseppe, lui ragionava come, fratelli? Come dice il salmista nel Salmo 14.1? Che cosa dice il Salmo 14.1? Lo storto ha detto in senso cuore, non c'è Dio. Cioè, una persona che esclude Dio, fratelli, fa dei ragionamenti logici. Fa dei ragionamenti che secondo la sua logica funzionano e sono buone. Però non sa quest'uomo, lo stolto, che questo Dio che governa, alla fine bisogna farsi i conti con questo Dio che governa, che è al di sopra di tutti. Questo re, questo faraone, inizia a fare i suoi calcoli, prende le sue decisioni e senza saperlo si troverà contro l'Iddio di Giuseppe, l'Iddio di Israele. È importante, fratelli, notare due cose di queste donne, ma noi noteremo un dettaglio importante e vedremo delle conseguenze a questa scelta che queste donne fanno. Allora, viene detto di queste due donne, guardate, fratelli, versetto, viene detto due volte. Allora, versetto 17, ma le levatrici temettero Dio. E poi al versetto 21, poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, per due volte viene ripetuto che queste donne temevano Dio. Ed è interessante il timore di Dio. Parleremo un po' del timore di Dio. Ma voglio anche farvi notare un altro aspetto importante. Queste donne ricevono un comando da chi? Fratelli, ricevono un comando da un re. E un comando di un re non si poteva assolutamente discutere. Sapete la posizione di queste due levatrici? Nel contesto egiziano avevano questo posto lavorativo, chiamiamolo così, era veramente di rilievo e molto importante. E loro erano responsabili delle levatrici, quindi occupavano un posto di rilievo. E io ho riflettuto un attimino. Pensate un attimo, queste donne non ubbidiscono a questo re. Che significava disubbidire a questo re, fratelli? Sapete cosa significava? Beh, perdere un posto di rilievo, è vero? E io mi sono chiesto, e se mi fossi trovato io nella condizione di salvare il mio posto di lavoro e in qualche modo mischiare e non agire in modo corretto? Mi sono chiesto proprio questo. Cosa avrei fatto se mi fosse posta questa scelta? Cioè, o fai così, o altrimenti avrai queste conseguenze. Queste donne hanno rischiato di perdere un posto di rilievo. Che cosa faremmo noi, fratelli, se fossimo posti davanti a una scelta? Rischieremmo di perdere un posto di rilievo. Sapete cosa significava per queste donne? Che le loro famiglie erano a pancia vuota. Sapete ancora cosa significava per queste donne? Che molto probabilmente sarebbero morte insieme alle loro famiglie. E io mi sono chiesto, che cosa avrei fatto io? Se io mi fossi trovato nella loro condizione dovevo scegliere fra ubbidire a Dio e quindi non fare delle cose non buone e mettere a rischio e rovinare il mio lavoro e la mia famiglia, rischiare di morire, portare alla morte la mia famiglia. Mi sono chiesto, che cosa avrei fatto? Fratelli, che cosa avremmo fatto noi? Cosa faremmo noi se ci trovassimo nei paesi dove i credenti vengono perseguitati? Dove i credenti non hanno la possibilità di radunarsi e neanche di esprimere la propria opinione a riguardo alla nostra fede. E devono vivere in anonimato, devono vivere, e a volte sono costretti, quando vengono presi, sono costretti anche a rinnegare il Signore. Io mi chiedo, fratelli, cosa avrei fatto io a posto di queste due donne? Interessante la scelta che queste due donne fanno. Queste due donne scelgono di temere Dio e di ubbidire a Dio. Noi conosciamo il principio, vero? Il principio è che un'autorità conta fino a quando un'autorità superiore non è, il comando non è in contrasto con un'autorità superiore. Allora, se il mio capufficio mi chiede di fare qualcosa che non va contro il Signore, io devo ubbidirgli. Oppure se mio padre, oppure se mia moglie, mio marito, mi chiedesse di fare qualcosa che va contro Dio, io non devo farlo, perché devo sottomettermi a un'autorità superiore. Questo è il principio. Queste donne, fratelli, pur non avendo la parola di Dio in mano, molto probabilmente sono convinto che conoscevano i prodigi che il Dio di Giuseppe aveva fatto. Molto probabilmente, stando in mezzo alle donne giudee, hanno imparato a conoscere la fede dei giudei. Pensate, è forte questo fatto. Loro scelgono di ubbidire a Dio e di avere timore verso Dio. C'è un passo che ci parla del timore di Dio, molto interessante. Venite con me in Deuteronomio, poi torneremo al nostro passo. Deuteronomio, capitolo 10. Voglio vedere con voi alcuni aspetti del timore di Dio. Diciamo innanzitutto che avere timore di Dio non significa avere paura, ok? Siamo d'accordo? Quindi una persona che deve avere timore di Dio non deve avere paura, ma una persona che ha timore di Dio è una persona che gli ubbidisce. Questo è in sintesi il significato, il confronto. Allora, leggiamo il versetto, sarebbe da leggere dal 12 al 22, ma leggiamo il 20. Allora, Deuteronomio 10:20, sarebbe da leggere da versetto 1 a versetto 22, ma non abbiamo tutto il tempo. Guardate cosa dice qui: temi il Signore, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui, giura nel suo nome. Lo rileggo: temi il Signore, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui. È veramente bello questo passo. Beh, qui vediamo che il timore di Dio, innanzitutto, che cos'è? È un comando. Temere Dio è un preciso comando del Signore. Quindi è un comandamento. Ma voglio farvi notare anche un'altra cosa. Abbiamo detto che temere Dio vuol dire ubbidirgli. Quindi temere Dio è nient'altro che fare quello che Dio ci chiede di fare e di non fare quello che Dio non ci chiede di fare. Siete d'accordo? Guardate un attimo, nei passi che noi leggeremo, troveremo spesso questo affiancamento di queste due parole. Guardate di nuovo il versetto 20. Temi il Signore, il tuo Dio, servilo. Quasi in tutti i passi che io ho cercato c'è questa associazione. Temere Dio vuol dire servire Dio, vuol dire ubbidirgli, vuol dire servire Dio. C'è proprio questo accostamento. Allora, prima di tutto, servire Dio è temere Dio, perdonatemi, è un obbligo, è un comando. Noi siamo costretti a ubbidirli, proprio perché è un comando. Perché lo dobbiamo temere Dio? Allora, guardate al versetto 17. Al versetto 17 dice: poiché il Signore, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi e non accetta regali. Allora, perché lo dobbiamo temere? Prima di tutto per la sua grandezza. Noi dobbiamo temere Dio, perché è il Dio degli dèi, è il più grande che c'è, e noi lo dobbiamo temere per questa ragione. Poi lo dobbiamo temere, sempre nel versetto 17, per la sua santità. Poi lo dobbiamo temere, a versetto 21, ed è molto bello questo versetto, il significato che ci dà: egli è l'oggetto delle tue lodi. Fratelli, per adorare il Signore c'è bisogno del timore di Dio. Capite quanto è importante adorare il Signore, lodare il Signore? È collegato al timore di Dio. E qui potremmo fare delle applicazioni senza voler giudicare nessuno, ma a volte quando noi non lodiamo il Signore è perché forse la nostra vita non va come dovrebbe andare. Siete d'accordo? Perché se temere Dio vuol dire lodarlo, adorarlo, quando noi non lo facciamo vuol dire molto probabilmente che non lo stiamo temendo. Quindi lo dobbiamo temere per la grandezza, per la sua santità, per adorarlo e al versetto 21 per le opere meravigliose che lui ha compiuto e compie. Qual è lo scopo principale del timore di Dio? Io mi sono posto questa domanda. Perché noi dobbiamo temere Dio in ultima analisi? Perché aggiungiamo qualcosa al Signore? Perché lo dobbiamo temere? La risposta ci viene data versetto 13. Leggiamolo. Allora, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore, le sue leggi che io ti do. Qual è la ragione per cui noi dobbiamo temere Dio? Perché, fratelli, ce ne viene del bene. E adesso lo vedremo. Ce ne viene del bene. Quando noi temiamo Dio, noi riceviamo delle benedizioni certe dal Signore. Sapete perché? Perché al timore di Dio, Lui fa delle precise promesse. Se voi andate a fare questa ricerca e cercate la parola timore di Dio nella scrittura, vedrete la prima associazione che vi ho fatto notare, timore e servizio. Ma poi vedrete anche quest'altra associazione, che ci sono delle precise promesse che Dio fa a coloro i quali lo temono. Ma vi dico di più, ma anche i loro discendenti. Dio promette alle persone che lo temono di benedire anche i propri figli. E lo vedremo adesso. Allora, abbiamo detto che è un obbligo temere Dio e lo voglio ancora rileggere in Deuteronomio 13 questa volta. Venite con me, leggeremo un po' di versetti questa sera. Non sarò lungo, ma voglio soffermarmi sull'aspetto del timore di Dio. Allora guardate, versetti 4 e 5. Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete. Quindi un comando. E poi guardate l'associazione che vi facevo vedere prima. Osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete alla sua voce, lo servirete. Guardate, c'è sempre questa parola, servizio, associata al timore. Lo servirete e vi riterrete stretti a lui. Bellissimo anche questo passo. È bello. Anche qui ci fa vedere che è un obbligo temere Dio, per chi si dice un credente. E ci sono altri passi che non cito, cioè che cito e non leggiamo. Levitico 19:32, ancora prima Samuele 12:23-24, Ecclesiaste 5:7, Ecclesiaste 12:15, Luca 12:5, prima Pietro 2:17, viene ripetuto questo concetto. Perché? Perché è un principio. Da un'altra parte ci viene spiegato che cos'è ancora il timore di Dio. Il timore di Dio è anche il principio della sapienza. Ci viene detto in Proverbi capitolo 1, versetto 7, in Proverbi capitolo 9, versetto 10, e basta, 9-10. Viene detto il principio della saggezza è il timore del Signore. E voi sapete che la saggezza è proprio il modo di vivere di una persona. Non è capire le cose di Dio, quella è l'intelligenza spirituale. Mentre la saggezza è proprio l'espressione pratica, cioè quello che noi facciamo, quello che noi siamo. Da questo si capisce quanto noi temiamo Dio e se lo temiamo. Quindi, altri motivi. Noi dobbiamo temere Dio, abbiamo detto, per la sua grandezza, lo dobbiamo temere per la sua santità, ci sono vari passi che non leggiamo. Poi il timore di Dio è necessario per l'adorazione, Salmo 5, versetto 8, Salmo 89, versetto 8. Per il servizio di Dio è necessario ancora avere timore di Dio. Poi prevenire alla santità, cioè quindi per poter crescere anche noi abbiamo bisogno del timore di Dio. E mi sono chiesto questo, chi teme Dio? Qual è il pensiero di Dio verso queste persone? Quando un credente teme Dio, che cosa pensa Dio di questa persona? Allora, innanzitutto vediamo che è una persona gradita a Dio. E questo lo vediamo in Atti 10:35, lo vediamo in Ebrei 12:28. Una persona che teme Dio è una persona gradita a Dio. È una persona che è amata da Dio. Leggiamolo questo passo. Salmo 147, versetto 11. Salmo 147, versetto 11. Il Signore si compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà. È bellissimo questo passo. Dio ama coloro i quali lo temono. Chi tema è l'oggetto della bontà e dell'amore di Dio. Lo vediamo anche nel Salmo 31:20, nel Salmo 103, i versetti 11 e 13. Chi teme Dio ottiene misericordia. Anche questo ci viene detto nel Salmo 103, a versetto 17, in Luca 1:50. Chi lo teme ottiene misericordia da Dio. Chi lo teme è esaudito da Dio. Leggiamolo, 145, il versetto 19. Versetto 19, Salmo 145, versetto 19, bellissimo anche questo versetto. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. È bellissimo questo versetto, sarebbe da incorniciare. Quelli che lo temono sono esauditi, sono custoditi da Dio, protetti, amati in modo particolare da Dio. Guardate quante cose sono legate al timore di Dio. Ecco perché dice in Deuteronomio 10, è per il vostro bene. Temere Dio è per il nostro bene, fratelli. È custodito da Dio. Salmo 33:18, Salmo 115:11. È benedetto da Dio. Leggiamo ancora Salmo 115, versetto 13. È una persona benedetta da Dio. Sono delle promesse queste, fratelli. È bellissimo questo, capire l'importanza del timore di Dio. 115, versetto 13. Benedirà quelli che temono il Signore, piccoli e grandi. Fa una precisa promessa di benedizione. Dio benedirà quelli che lo temono. Guardate come, lasciatemi dire questo termine, è conveniente per noi temere Dio. Davvero molto conveniente. Addirittura viene detto nel Salmo 112, è beato chi ha timore di Dio. Leggiamolo, 112 a versetto 1. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Beato l'uomo, felice. E noi sappiamo che cosa significa il termine beato nel contesto biblico, è vero? Ci parla del godimento della vita. Quindi una persona che teme Dio è una persona che si gode la vita, se la gode veramente, perché Dio lo benedirà, guiderà la vita di questa persona, guiderà le sue scelte, guiderà i suoi pensieri, guiderà tutte queste cose. Dio si compiace di coloro i quali lo temono. E questo è il calcolo, fratelli, permettetemi di dire, che hanno fatto queste due donne. Queste due donne hanno fatto questo calcolo. Hanno detto, a noi ci conviene temere Dio, perché Dio fa delle precise promesse, perché Dio gradisce gli uomini e le donne, grandi e piccoli, abbiamo letto, che lo temono. Queste donne hanno ragionato così, si sono fidati di Dio, perché lì è scritto per due volte che temettero Dio, quindi si sono fidati di Dio, hanno capito che avevano Dio dalla loro parte. È vero, fratelli. Questo re, questo imperatore, questo faraone li avrebbe potuti uccidere, avrebbe potuto uccidere le famiglie, ma loro sapevano che dietro di loro c'era un Dio più grande dell'imperatore. E mi viene in mente un'altra persona, prima di farvi vedere un paio di dettagli. Mi viene in mente Mi vengono in mente gli amici di Daniele, vi ricordate? Nel capitolo 3. Davanti anche loro, persone importanti, persone che avevano un posto importante, persone che si giocavano molto, si giocavano la loro tranquillità, il loro posto di lavoro, si giocavano anche la loro vita. Però che cosa hanno detto a Nebuchadnezzar? Oh re, guarda, noi proprio intenzione di piegarci davanti a questa statua non ce l'abbiamo. E ti vogliamo spiegare la ragione perché non ce l'abbiamo. Noi non ce l'abbiamo perché il Dio che noi serviamo ha il potere di tirarci fuori da questa fornace ardente. Ma supponiamo che non lo dovesse fare, noi ti vogliamo informare e te lo vogliamo ripetere perché tu possa capire che la nostra non è una religione, ma è la fede in una persona divina, che noi non ci piegheremo lo stesso. Anche se questo Dio, che ha la potenza di liberarci, non lo farà. Che bello, fratelli. Abbiamo bisogno di questi esempi, vero? Abbiamo bisogno. Vi ho mandato un messaggio oggi di una persona che in qualche modo in questi giorni è perseguitata, pensate, dalla sua famiglia, perché ha scelto di seguire Cristo. E mi sono sentito alle 6, mi ha chiamato e mi ha detto: Gino, io sono felice. Gino, ti voglio tranquillizzare. Ti voglio tranquillizzare. Io ho creduto nel Signore e io voglio ubbidire al Signore. Mia mamma mi può cacciare fuori. Io non cambierò posizione. Io seguirò il Signore. Io adesso ho capito veramente la bellezza di appartenere al Signore. Mi ha parlato per più di mezz'ora, fratelli. Mi ha rallegrato il cuore. Non torno più indietro. So la scelta che ho fatto. Io voglio servire il Signore. Fratelli, questo ha dato il cuore da neanche un mese. Ha capito la bellezza di appartenere al Signore. E divora la parola di Dio. È incredibile. Prima ancora, io gli citavo il passo e lui me lo commentava. Io dicevo in Esodo è scritto e lui sì, e mi ripeteva, e ha una mente pazzesca. Io sono convinto che se lui rimarrà fermo, Dio si userà di lui. Allora guardate, fratelli, ci sono circostanze difficili nelle quali noi ci veniamo a trovare, ma abbiamo bisogno di temere Dio più degli uomini. Abbiamo bisogno di temere Dio più delle circostanze, perché al timore di Dio sono legate tante benedizioni, nel presente e nel futuro. E io adesso ve lo voglio dimostrare. Allora, torniamo in Esodo capitolo 1. Sono scelte, se noi temiamo Dio, che cambiano il presente, fratelli, e il futuro. Guardate che cosa succede. Leggiamo da versetto 17. Ma le levatrici temettero Dio e non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero a Faraone: le donne ebree non sono come le egiziane. Esse sono vigorose e prima che le levatrici arrivino da loro hanno partorito. Si dice che il versetto 19 sia una sorta di bugia bianca che le levatrici dicono a Faraone. Ma non è così, fratello. La scrittura non dice così. Non dice che stanno dicendo una bugia. Stanno dicendo la verità. Dio faceva partorire prima ancora che loro arrivasse. Quando loro arrivavano lì, avevano preso la decisione di non far morire quei bambini appena nati. Non stanno dicendo una bugia, stanno dicendo la verità. Che quando loro arrivavano le donne erano partorite e loro non facevano nulla per uccidere questi bambini, per farli morire. Avrebbero potuto, perché una allevatrice ha tanti modi per far morire un bambino, magari mentre lo lava o chissà, mentre fa delle operazioni per liberare i polmoni. Adesso parlo da ignorante in materia. Avrebbe avuto le occasioni, ma non l'hanno fatto. Ma qui sta dicendo la verità. Ed è bello, fratelli, le conseguenze positive di questa scelta. Guardate, versetto 20, Dio fece del bene a quelle levatrici, ci parla del tempo presente. Il popolo si moltiplicò e divenne potente, fecero del bene con la loro scelta anche al popolo, perché si moltiplicò. Dio fece del bene alle levatrici, al popolo si moltiplicò e divenne molto potente, poiché quelle levatrici avevano temuto Dio. Egli fece prosperare, dice qua, le loro case, cioè le loro famiglie. Allora, la scelta di queste due donne fecero del bene a loro stesse, perché erano pulite davanti a Dio, fecero del bene al popolo di Dio, quindi in qualche senso furono, determinarono la storia insieme a Dio in questo periodo, e poi Dio, come conseguenza positiva, benedice le loro case. Chiaramente non ci sta parlando delle mura, ci sta parlando delle persone che ci abitano dentro. Avrà benedetto il marito, i mariti, avrà benedetto i figli, i nipoti. Guardate quanto è importante il timore di Dio, fratelli. Quante cose sono legate al timore di Dio. Io ho fatto una tabella, un accostamento, per concludere. Ho fatto una tabellina. Da una parte ho messo il faraone e dall'altra ho messo Scifra e Pua. E ho fatto questo confronto. Il faraone non conosceva Dio. Sifra o Scifra, come volete, si può dire in tutti e due modi, e Pua conoscevano Dio. Per questo lo temettero. Il faraone non aveva timore di Dio. Loro avevano timore di Dio. Ebbero timore di Dio. Per questa ragione il faraone fece delle scelte folli. Fratelli, se noi non temiamo Dio, non abbiamo timore di Dio, le nostre scelte, anche se siamo dei credenti, sono scelte di folle, di persone folli. E noi potremmo fare delle scelte in tutti gli ambiti come delle persone folli, pazze. Le Scifra e Pua fecero scelte sagge, perché temevano Dio. E quando una persona ha il timore di Dio, abbiamo visto, è il principio della sapienza. È bello questo. Il faraone fece scelte apparentemente giuste e logiche. Quali erano le scelte che fece il faraone? Dice, qua il popolo cresce, questo prima o poi mi si rivolta contro, e quindi devo prendere i provvedimenti, è logico, sono delle scelte umanamente logiche. Sifra e Pua fecero delle scelte apparentemente pericolose e illogiche, ma piene di fede in Dio. È bellissimo questo, è incoraggiante. Due donne. Si misero contro Dio, si mise contro Dio il faraone. Queste due donne erano con Dio. La scelta che loro fecero gli permise di camminare insieme a Dio, di determinare la storia insieme a Dio. La sua ignoranza non è una giustificazione, quella del faraone, perché fa una brutta fine. Mentre conoscere Dio ci mette al sicuro dei pericoli. Se noi conosciamo Dio, la sua volontà, cosa facciamo? Sappiamo questo si può fare, questo non si può fare, questo si può dire, questo non si può dire. Possiamo fare delle scelte consapevoli. Quest'uomo abusò della sua autorità, questo faraone, mentre queste due donne non abusarono della loro autorità. Potevano far morire questi bambini, ma loro non lo fecero. Perché? Perché sopra di loro riconoscevano, e sopra il faraone riconoscevano un'autorità ancora più alta, alla quale loro erano sottomesse. Ci insegnano molto queste due donne, fratelli, a me insegnano molto. Infine, l'ultimo risultato. Il faraone, col suo modo di agire, rovinò tutta la sua famiglia. Infatti, che cosa successe? Vi ricordate? Le 10 piaghe, la decima piaga, perse il figlio. E fece morire tante persone, perché si mise contro Dio. Queste donne, a motivo della loro scelta, furono di benedizione per la loro vita. Bellissimo. Due donne semplici, temevano Dio, ma che in qualche modo segnarono la storia, contribuirono positivamente alla storia, dovremmo dire in modo più corretto, erano dalla parte di Dio e fecero del bene a loro stesse, al popolo di Dio e anche alle loro famiglie. Chiudo con questa domanda. Retorica, chiaramente, sappiamo la risposta. L'Iddio dell'Esodo è anche il nostro Dio? Allora, io credo che da questo modo di agire di queste due donne noi possiamo imparare che questo stesso Dio agirà con noi alla stessa maniera, se lo chiamiamo, come agì con queste due donne. E io ho in mente tante cose nella mia testa, tanti desideri che mi piacerebbe che il Signore rispondesse, delle richieste, ce le ho nel mio cuore. Io sono convinto che ce l'avete anche voi. Ognuno di noi ha dei desideri, è vero? Spero siano spirituali. Se noi temiamo Dio, fratelli, Dio risponderà ai nostri desideri, perché Lui guiderà le nostre vite. Che Dio ci benedica. Amen.
Chi lo desidera può pregare.